Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi all'ascolto. Sono ormai 2 settimane che stiamo studiando l'Epistola agli Ebrei. Il messaggio di questa lettera è che Gesù Cristo è superiore ai profeti, superiore anche agli angeli e a Mosè. Con la lettura siamo arrivati al capitolo 5, dove l'autore continua la presentazione di Cristo come nostro sommo sacerdote, mostrando però come egli sia superiore ai sacerdoti levitici di cui espone le prerogative nei primi 10 versetti. Cristo, come abbiamo già detto, riveste il triplice ufficio di profeta, sacerdote e re. Egli è l'ultima e definitiva parola di Dio all'uomo. In Cristo egli ha detto tutto quello che intendeva dire. Come profeta ha parlato 2000 anni fa, ma ora egli è la parola di Dio, è il sacerdote della generazione presente. Un giorno, in futuro, verrà come re. Ora egli è il nostro grande sommo sacerdote, proprio come Aronne lo era stato per gli ebrei. Leggiamo ancora i primi 6 versetti di Ebrei, capitolo 5. Infatti ogni sommo sacerdote, preso tra gli uomini, è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questa che egli è obbligato a offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato». Altrove egli dice anche: «Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec». Esaminiamo ora il versetto 7 di Ebrei, capitolo 5. «Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà». La Bibbia riporta 3 occasioni in cui Gesù pianse. Una volta è stato presso la tomba di Lazzaro. In quell'occasione, anche se sapeva che avrebbe riportato Lazzaro in vita, in cuor suo egli condivideva il dolore delle 2 sorelle, partecipava alla loro sofferenza. In un'altra occasione egli ha pianto sulla città di Gerusalemme, perché vedeva la condizione spirituale dei suoi abitanti, lontano da Dio e perciò dalla salvezza. La terza volta che ha pianto è stato nel giardino del Getsemani. Il Signore Gesù, nel momento in cui vedeva avvicinarsi la sua morte sulla croce, sentì tutto l'orrore del peccato che avrebbe preso su di sé e che avrebbe interrotto quella comunione che egli aveva da sempre con il Padre. Nell'angoscia egli pregò il Padre perché allontanasse da lui quel terribile martirio, desiderando comunque di fare la sua volontà. La sua preghiera fu esaudita perché egli fu liberato dal timore. Come uomo, Satana lo stava tentando perché non accettasse di morire sulla croce e lasciasse così gli uomini nella loro condizione di perdizione. Le profezie avevano detto chiaramente che Cristo doveva morire sulla croce. Il Salmo 22, scritto da Davide molti secoli prima che si verificasse, raffigura ai nostri occhi con immediatezza, efficacia, la morte di Gesù sulla croce. La croce era l'altare sul quale il Figlio di Dio sparse il suo sangue, pagando la pena per i nostri peccati. Nel libro del Levitico, al capitolo 17, versetto 11, Dio dice: «Poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre persone, perché il sangue è quello che fa l'espiazione, mediante la vita». Nell'Antico Testamento, il sangue degli animali offerti in sacrificio non annullava, ma copriva soltanto il peccato. Il sangue di Cristo invece ha espiato il peccato, lo ha cancellato, e per questo il suo sacrificio è perfetto. Non deve essere più ripetuto. Al capitolo 3, versetto 14 del Vangelo di Giovanni, leggiamo che Gesù disse a Nicodemo: «E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato», significando di quale morte egli doveva morire. Come il serpente di rame, posto in un luogo alto nell'accampamento degli israeliti, nel deserto, sanava dagli effetti mortali del veleno dei serpenti, chiunque lo guardasse con fede, con la certezza della guarigione, così Gesù in croce guarisce dagli effetti del peccato che produce la morte, chiunque guarda a lui con fede, credendo che il suo sangue può purificarlo, può conferirgli la vita eterna. Leggiamo i versetti 8, 9 e 10 di Ebrei, capitolo 5. «Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna». essendo da Dio proclamato sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore Gesù imparò la perfetta obbedienza, che è perfetta sottomissione, accettazione della volontà di Dio, anche quando implica sofferenza per noi, dalla terribile esperienza della croce che lo rese perfetto. Egli solo poté dare a coloro che credono una salvezza eterna, che dura per sempre, che non si può perdere, perché Egli ne ha pagato il prezzo con la sua vita. E questa salvezza è per tutti quelli che gli obbediscono, per tutti coloro, cioè, che credono in Gesù. C'è in questo versetto un pensiero di non facile comprensione. Perché il Figlio di Dio aveva bisogno di imparare l'ubbidienza attraverso la sofferenza? E perché doveva essere reso perfetto quando già era perfetto? Non ci sono risposte esaurienti al riguardo. È un mistero che non riusciamo e non sappiamo sondare. Sappiamo soltanto che Cristo ha preso su di sé la nostra umanità e come uomo ha ubbidito a Dio. Egli ha detto: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato», Giovanni 6, versetto 38. L'Apostolo Paolo scrisse nella sua lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 7 e 8, «Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce». Nessun uomo accetterebbe mai di morire per ubbidienza, per soddisfare il volere di un'altra persona. Questo pensiero non rientra assolutamente nel nostro modo di pensare, ma Gesù lo fece. E l'unica spiegazione che possiamo dare alla sua morte è l'amore. Sì, non vi è e non vi sarà mai amore più grande di quello che Gesù manifestò per ognuno di noi, morendo sulla croce per la nostra salvezza. Il versetto 10 afferma che proprio perché Gesù è diventato, mediante la sua morte, l'artefice di una salvezza perfetta, è stato proclamato da Dio sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, cioè per sempre. Leggiamo gli ultimi quattro versetti del capitolo 5 dell'Epistola agli Ebrei. Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. L'autore espone qui il terzo segnale di pericolo, quello di essere lenti a comprendere. Egli afferma infatti di avere ancora molte cose da dire sull'argomento che ha appena trattato, ma di incontrare notevoli difficoltà nella loro esposizione e spiegazione, a motivo della lentezza di comprensione da parte dei suoi ascoltatori. Lo scrittore era certamente in grado di spiegare con chiarezza e competenza gli argomenti oggetto di trattazione, ma i destinatari della lettera non riuscivano a comprendere. Non sempre è facile capire i messaggi che ci vengono rivolti, anche se sono formulati correttamente ed esposti con chiarezza, abbiamo difficoltà di comprensione. Il problema non è in chi parla, ma piuttosto in chi ascolta. Così in questo caso la comprensione del soggetto appena trattato riguardo al sacerdozio di Cristo secondo l'ordine di Melchisedec richiede un'acuta percezione spirituale. Richiede che le persone siano spiritualmente vigili, abbiano conoscenza della parola di Dio e siano vicini ad essa. I credenti ebrei cui è indirizzata la lettera avevano un basso quoziente spirituale. Era difficile insegnare loro, perché erano come dei bambini cui bisognava somministrare ancora del latte, non del cibo solido. Non erano cresciuti, non erano maturati. Ogni organismo in natura, dopo la nascita, ha un processo di crescita che lo coinvolge sia a livello fisico che a livello intellettuale e che si attua attraverso diverse fasi e si completa quando questo organismo giunge a uno stadio definito di maturazione. Non sempre questo processo si svolge correttamente, a volte il meccanismo si inceppa e allora vi sono dei guasti di cui occorre porre rimedio, ricorrendo all'aiuto di un esperto. Questo processo riguarda anche la vita spirituale. Dopo la conversione occorre crescere nella fede e nella conoscenza. Nella parola di Dio abbiamo molti esempi negativi. Spesso gli apostoli, nelle loro lettere, hanno avuto parole di rimprovero per dei credenti che non erano maturi. In proposito, oltre alle parole dell'autore della lettera agli Ebrei, ricordiamo quelle dell'apostolo Paolo, indirizzate ai Corinzi, che possiamo leggere nella sua prima lettera al capitolo 3, versetti 1 e 2. «Fratelli, Io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Il fenomeno non è dunque così raro, ma chiediamoci piuttosto, come credenti, com'è possibile conseguire la maturazione attraverso una crescita organica ed armonica. La parola di Dio ci indica il giusto percorso da seguire e il metodo da utilizzare. Leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, al capitolo 2, versetti 1 e 2. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate. E ancora nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, versetto 5, 6 e 7. Aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno e all'amor fraterno la carità. E voltando pagina aggiungiamo al capitolo 6 dell'Epistola agli Ebrei, che affronta argomenti di una certa complessità, ai quali è bene avvicinarsi con reverente timore, con umiltà, responsabilità, con la consapevolezza sia da parte di chi ascolta che da parte di chi parla, di essere sempre inadeguati di fronte all'eccellenza della rivelazione divina. Nel nostro percorso incontreremo un altro segnale di pericolo cui dovremo fare attenzione, il pericolo di abbandonare la verità. Nel capitolo precedente era stato messo in evidenza il pericolo di essere lenti a comprendere. Ora che i credenti ebrei vedevano avvicinarsi la persecuzione, c'era il pericolo che si allontanassero dalla fede cristiana per tornare al giudaismo. L'autore definisce cose da bambini tutto ciò che aveva a che fare con i rituali del giudaismo e, in contrapposizione, egli li incoraggia a crescere, a procedere verso la maturità. Leggiamo i primi due versetti di Ebrei, capitolo 6. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. L'autore esorta questi credenti a lasciare l'insegnamento elementare intorno a Cristo, ossia i principi della dottrina cristiana. Per un costruttore significa lasciare le fondamenta e proseguire con il ponteggio, o per uno scolaro, passare dall'ABC e prepararsi per il diploma o per la laurea. Questo percorso prepara i credenti per un viaggio fino al trono di Dio e prevede, come abbiamo detto, che dopo aver acquisito i concetti basilari, i credenti tendano, ossia aspirino, a un insegnamento superiore che indica maturità. Esaminiamo quali sono i concetti basilari che, nell'Antico Testamento, prefiguravano Cristo nei rituali, nei simboli, nelle cerimonie. Primo, il ravvedimento dalle opere morte. Secondo, la fede in Dio. La dottrina dei battesimi, poi l'imposizione delle mani. Quinto, la risurrezione dei morti e infine il giudizio eterno. Vediamo il primo concetto basilare, il ravvedimento dalle opere morte. Le opere che vengono definite morte erano le opere secondo la legge mosaica. Gli ebrei cercavano continuamente di osservare la legge che poi trasgredivano e di cui si pentivano. Questo circolo vizioso, secondo lo scrittore, contraddistingue un comportamento infantile. Punto secondo, la fede in Dio. L'Antico Testamento insegna la fede in Dio, al quale era possibile avvicinarsi per mezzo dei sacrifici offerti nel Tempio, che davano una giustificazione del peccato solo parziale, non come avviene per mezzo di Cristo, che dà una giustificazione totale del peccato. Punto terzo, la dottrina dei battesimi o abluzioni. Questa dottrina non ha nulla a che fare con il battesimo del Nuovo Testamento. Il battesimo e le abluzioni di cui si parla erano lavaggi rituali. Essi erano solo ombre, i negativi di figure spirituali che verranno sviluppate nel Nuovo Testamento. Essi prefiguravano Cristo, la realtà. Il quarto concetto basilare che nell'Antico Testamento prefigurava Cristo nei rituali, nei simboli e nelle cerimonie è l'imposizione delle mani. Anche questo era un rituale dell'Antico Testamento che prevedeva, quando un uomo portava un animale come offerta, che gli ponesse le mani sulla testa per indicare che si identificava con esso. L'animale prendeva il suo posto sull'altare del sacrificio e subiva la pena del suo peccato che era la morte. Punto quinto, la resurrezione dei morti. Era insegnata nell'Antico Testamento, ma ora essi avevano bisogno di arrivare alla resurrezione di Cristo e al Cristo vivente. Punto sesto, il giudizio eterno. Anche questo era insegnato nell'Antico Testamento, ma in Gesù la rivelazione divina si completa ed assume una portata inimmaginabile. Qui si conclude il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Domani, se ci seguirete, lo riprenderemo al capitolo 6 con un brano di difficile interpretazione. Quindi io vi invito a risentirci domani, a solito orario. Ciao.